Ed è con noi Enrico Borghi, parlamentare del Partito Democratico, membro del Copasir. Buongiorno e ben ritrovato, Borghi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Buongiorno, buongiorno a lei. Senta, si va avanti con Draghi o Draghi ieri nel Consiglio dei Ministri ha detto che se si continua così, saluta tutti e arrivederci e grazie, Borghi. Stiamo tranquilli oppure no?
Ma dal nostro punto di vista il governo deve andare avanti fino alla fine della legislatura. Sarebbe peraltro assolutamente paradossale e dannoso per il paese che si mettesse in crisi l'esecutivo in un momento come questo, nel quale bisogna avere chi tiene saldamente il timone in mano per le vicende sia interne che internazionali. È evidente che non può però funzionare, in questo senso il Presidente del Consiglio ha fatto bene a richiamare in Consiglio dei Ministri e sostanzialmente pubblicamente le forze che sostengono il suo esecutivo rispetto al fatto che se si chiudono degli accordi su testi anche importanti e complessi, non si può poi iniziare la logica del più uno per cercare di spuntare il più possibile qualcosa di più mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi che nel caso specifico sono impegni che ci siamo assunti nei confronti dell'Europa che sta sottoscrivendo dei titoli di debito per noi e quindi ne va la credibilità del nostro paese sul piano comunitario, quindi credo che il Presidente del Consiglio abbia assolutamente fatto bene. Penso che nel caso specifico la Lega e Forza Italia debbano tenere in conto un metodo che non può essere quello, come dicevo, del più uno una volta che si sono chiusi gli accordi sui testi.
Senta, il rapporto col Movimento 5 Stelle, perché comunque tra poco, al di là, insomma, della pazienza di Draghi, si andrà a votare. Per voi, come dire, anche quella è, come dire, una forma di certezza nelle diversità, a volte i confronti, scontri che ci possono essere stati su alcuni approcci di cui parleremo. Il Movimento 5 Stelle rimane il vostro interlocutore principale dal punto di vista politico-elettorale, Borghi?
Beh, la direzione del Partito Democratico che si è riunita questa settimana e ha approvato all'unanimità, peraltro, la relazione del segretario ha dato una direzione di marcia molto precisa, cioè la capacità di costruire una coalizione progressista, riformista, alternativa nettamente alla destra alle prossime elezioni e il Movimento 5 Stelle sicuramente è un interlocutore importante all'interno di questo percorso. Poi naturalmente stiamo parlando di una coalizione, quindi ci sono sensibilità diverse e punti di vista anche differenti in partenza rispetto ai problemi una volta che questi insorgono. La capacità della politica è quella di riuscire a trovare dei punti di caduta che tengano insieme la coalizione e quindi una capacità di governo. In passato crediamo di avere già dato dimostrazione di essere in grado di esprimere questo tipo di attitudine e con questa logica ci approcciamo ad un percorso in cui dal nostro punto di vista alle prossime elezioni ci deve essere chiaramente un'alternativa sul campo, insomma, governi straordinari come questo devono vigere per momenti straordinari, non può diventare l'ordinarietà il governo con tutti dentro.
Sì, questo credo che sia importante, ma non perché chissà quale sia il problema. Io credo che però una definizione degli ambiti e delle idee sia importante anche per gli italiani, no? Quindi questo.
Assolutamente sì, anche perché è evidente che una delle, come dire, ragioni, del fatto che il Presidente del Consiglio è obbligato a prendere determinate posizioni sta nel fatto che i partiti, anche legittimamente, hanno delle opinioni diverse, delle letture diverse rispetto ai problemi che sono sul tavolo e quindi è giusto che in democrazia arrivi un momento in cui il popolo si esprime e chi vince governa e chi perde fa l'opposizione.
Allora, Borghi, a proposito delle idee, ultimamente, diciamo, vi è stata mossa la critica, come dire, di aver abdicato anche a determinati valori che possono essere riconducibili alla vostra dimensione politico-culturale. Parlo del centro-sinistra, no? Dove c'è appunto questo pezzetto, pezzo più o meno grande, poi dipende dai momenti e dalle fasi storiche del PD, della sinistra, no? La fetta di sinistra si allarga o si restringe, ma questo vabbè, fa parte del gioco, è la mia riflessione, poi lei mi risponderà.
Dipende anche che cosa si intende per sinistra.
Io per sinistra intendo una sola, poi se adesso vogliamo, io me ne ricordo una, Borghi, però se vogliamo cambiarla, la definizione di sinistra, vabbè, comunque.
Mi pare che è un dibattito abbastanza lungo che parte da lontano.
Sì, è un discorso lungo e lontano, però insomma va bene, io no, ho compreso per carità i cambiamenti dal Partito Comunista in poi, quelli sono comprensibili. Sulla sinistra c'è un po' di difficoltà a capire come si possa modulare il concetto, ma ascolterò il religioso silenzio. Però le chiedo questo, ecco, l'accusa del PD che insomma sulla guerra qualche parola in più per la pace, invece insomma un PD bellicoso, un PD che sulla questione delle armi non dice nulla, un PD che sul rapporto investimento risorse sulle armi problemi economico-sociali del paese rimane un po', come dire, timido. Cosa risponde Borghi?
Ma a me pare che le cose che lei ha messo in fila sono delle accuse rispetto alle quali bisogna dare delle risposte nel merito e non dare degli slogan.
Certo.
Allora, è di sinistra difendere la libertà? È di sinistra mettere in condizione un popolo che è stato aggredito di potersi difendere? È di sinistra impedire che dei missili sventrino ospedali, scuole? È di sinistra aiutare le persone che fuggono da una guerra? È di sinistra impedire che donne, anziani, civili inermi vengano stuprati, vengano uccisi, vengano massacrati, si creino le fosse comuni? Secondo me sì. Perché essere di sinistra significa innanzitutto cercare di sostenere i deboli, gli emarginati, coloro i quali non hanno voce a differenza di altri. E questo però lo si fa nel concreto della storia, non lo si fa agitando, come dire, delle belle parole che poi rimangono appese per aria. Perché sulla pace io credo siamo tutti d'accordo. Chi non vuole la pace e quindi vuole la guerra è semplicemente un criminale. Il punto è come si concretizza, come si realizza, perché vede, la differenza tra me e lei è che lei fa l'osservatore, fa il giornalista e quindi giustamente lei si può fermare alla affermazione, all'asserzione, vogliamo la pace, punto.
Sì.
Io faccio il politico, io devo dire anche come si realizza quella cosa, perché altrimenti non sto facendo il mio mestiere, sto prendendo in giro le persone ed è troppo comodo fare l'imbonitore nei talk show, per radio, sui giornali e dire vogliamo la pace, vogliamo la pace, benissimo, però c'è un piccolo particolare che bisogna anche dire come la si realizza e la pace non è lasciar fare ad un aggressore che asfalta un aggredito e poi si presenta al tavolo della pace come accadeva nell'Ottocento e rivendica il territorio e i diritti sulle persone che in esso vi abitano in una logica assolutista, quella non è pace. E aggiungo anche che la difesa dei diritti dell'Ucraina oggi è anche una difesa della nostra sicurezza nazionale, perché il tema che è stato innescato con l'aggressione di quello Stato, che ricordiamo che è uno Stato libero, indipendente e sovrano, sta avendo delle pesanti ripercussioni anche sul nostro territorio nazionale. E quindi cosa dovremmo fare?
Certo.
Dovremmo metterci alla finestra ed aspettare che le cose si sistemino da sole. È evidente che non può funzionare così. Aggiungo che l'Italia, per storia, tradizione, cultura e ruolo, non può stare alla finestra, non fosse altro per il fatto che stando alla finestra si lascia che siano altri a scrivere le regole del gioco. Per quel che riguarda invece il tema che lei ha sollevato, riportando alcune critiche che legittimamente ci vengono fatte rispetto al tema della crisi economica, è un tema su cui noi abbiamo istituito una specifica task force al Nazareno e sulla quale noi elaboriamo e costruiamo dei percorsi all'interno delle aule parlamentari. Mi faccia dire solo un esempio: il bonus 200 euro dato sulla base del reddito per sostenere le famiglie colpite dal caro energia è una nostra proposta. Certo, non è solo nostra, perché sarebbe stupido infantile dire facciamo tutto noi o è solo la nostra cosa. In una democrazia ci sono diverse proposte e all'interno del Parlamento coadiuviamo e cooperiamo anche con altri che hanno queste proposte, ma mi creda, questi temi si tengono insieme, perché non si può immaginare di affrontare i dossier sganciati gli uni dagli altri, perché questa non è capacità di governo, è rincorsa dello slogan. Però l'Italia, mi faccio dire in conclusione, ha pagato già troppo una politica fatta di slogan e di rincorsa ai sondaggi.
No, no, per carità, per carità. No, io non m'offendo se mi se mi definisce imbonitore, però posso assicurare.
No, lei fa il suo lavoro.
No, no, nel senso, no,
io ce l'ho con quei politici che dicono le cose, ma non dicono come si realizzano. È così, è troppo facile.
No, no, ecco, appunto, no, perché il ruolo nostro, che a volte è anche di imbonitore, per carità, perché insomma vedo con lei i miei colleghi che sembrano più politici che giornalisti, però il nostro è un ruolo proprio di fare delle domande e tirarle fuori quella reazione che lei adesso ha avuto, e che credo che sia importante anche per capire, perché questa trasmissione, anch'io ho mosso a volte delle critiche al Partito Democratico non ravvisando una linea politica ben definita, eccetera eccetera, però dalla sua risposta che ho sentito, ovviamente ho capito, come dire, un'anima politica che a volte, insomma, magari non coglievo in pieno nel Partito Democratico, e questo è importante. Senta, a lei è citato i talk show, lei fa parte del Copasi, le devo fare un'ultima domanda su questo, perché sì, mi incuriosisce molto questa vicenda. Le dico la verità anche qui, perché insomma una trasmissione che si basa sulla sincerità di chi la conduce è questa. Io sono rimasto un po' interdetto su questo, diciamo, caso degli opinionisti che vanno in TV, ma non tanto la vicenda paghiamoli non paghiamoli, Orsini o non Orsini, perché lì poi secondo me è tutto un altro paio di maniche, è tutto un altro discorso, ma questi sospetti, manipolazione dell'informazione, le spie che si annidererebbero appunto nei programmi, mi fa capire, io le dico la verità, ci ho anche un po' ironizzato sopra a questa vicenda, mi faccia capire perché non debbo ironizzarci e perché è una cosa seria, cioè in che modo questo accadrebbe attraverso i mezzi di informazioni italiani.
Guardi, bisogna innanzitutto partire da un elemento che è fondamentale per comprendere la situazione storica che stiamo vivendo. Non c'è solo una guerra tradizionale, purtroppo, sul campo, che è quella che stiamo vivendo, che è fatta di militari, di eserciti, di scontri, di missili, di cose che producono effetti terribili. C'è anche una seconda guerra, che peraltro non è una questione solo di oggi, è la cosiddetta guerra ibrida, che è fatta di disinformazione, di manipolazione, di propaganda, di costruzione di fake news e contemporaneamente anche di attacchi cibernetici, ultimo quello di questa notte ad alcuni siti istituzionali importanti rivendicato da alcuni hacker russi. Qual è il compito di questa cosiddetta guerra ibrida? È quello di creare le condizioni per il sostegno e per il supporto alla prima guerra. E questa guerra ibrida ha conosciuto, nel corso degli ultimi mesi, nel nostro paese, una forte accelerazione pianificata. E qui mi faccio dire una cosa, la ringrazio dell'opportunità per poterlo spiegare ai cittadini che stanno ascoltando. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica non esprime delle opinioni. Le opinioni, se io voglio esprimerle, vado in aula, alzo la mano e le esprimo. Il comitato, che è peraltro presieduto da un membro dell'opposizione per legge ed è rappresentato pariteticamente tra tutte le forze politiche, a differenza delle altre commissioni, agisce, come dicono i giuristi, per tabulas, cioè sulla base di atti, sulla base di documenti, sulla base di elementi che acquisisce nel corso del proprio lavoro istruttorio. Ora, se il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ieri all'unanimità ha deciso di avviare una indagine sulle ingerenze straniere nella nostra vita democratica, dopo aver ascoltato nell'ordine il direttore dei servizi segreti per l'estero, il direttore dei servizi segreti per l'interno, il presidente dell'autorità per le comunicazioni e l'amministratore delegato della RAI, è perché evidentemente ha rilevato una serie di fenomeni che sono in atto, che peraltro, aggiungo, sono stati anche oggetto di una specifica iniziativa della Commissione europea, quando ha deciso di chiudere due siti che si chiamano Russia Today e Sputnik, perché sono stati certificati come siti di disinformazione, e del Parlamento europeo, che con un corposo documento nei giorni scorsi ha definito pericolosa la manipolazione in atto delle informazioni.
Allora, però, Borghi, posso chiederle questo? Però questa, secondo me, è centrale. La questione della disinformazione. Borghi, lei sa che la disinformazione, in un certo senso, è sempre esistita, no? Anche nel dopoguerra, con i quotidiani, che erano l'unico mezzo di informazione, c'era un po' di disinformazione, cioè c'erano, voglio dire, delle notizie che magari venivano ritoccate, livellate, spostate. Ricordo, io facevo il portiere per pagarmi l'università e scendeva un signore anziano che mi diceva sempre: vado a comprare le bugie. Io rimanevo a bocca aperta e dico: questo, vabbè, chissà cosa mi sta dicendo. Poi tornava con il giornale sotto braccio. Un giorno mi disse: ecco che sono le bugie, vado a comprare i giornali. Che era un modo simpatico, no? Per dire la consapevolezza che quello che avrebbe letto, ovviamente lui lo doveva in un certo senso elaborare. Cos'è che fa così paura oggi della disinformazione, no? Perché uno, la disinformazione, vabbè, cioè, ci può essere il cittadino italiano che se la beve e ci può essere quello che ovviamente dice: vabbè, ma questa mi sembra veramente una cosa assurda. Poi c'è la politica che interviene e spiega. Perché oggi la disinformazione diventa un elemento di particolare preoccupazione? Perché se così è, cioè, qui dobbiamo lavorare alacremente su Twitter, su Facebook, su tutta una serie di canali, perché lì se veramente se ne leggono di tutti i colori. Però dico, capisce quello che voglio dire? Cioè, perché certo, deve intervenire lo Stato e frapporsi tra il cittadino e la disinformazione?
No, attenzione, lo Stato non è che si frappone, almeno per quel che ci riguarda noi stiamo svolgendo una competenza che ci è propria, dopodiché nessuno di noi deve, può e vuole entrare nel merito delle competenze che spettano ad altri. Nel caso specifico lei fa il conduttore, decide lei chi ritiene di dover convocare e come ritiene di doverlo intervistare. Non ci dobbiamo permettere in alcun modo di censurare o di entrare nel merito di questo tipo di scelte, proprio perché siamo in una democrazia ed un regime liberale. Detto ciò, però, diverso è il tema in cui, in maniera subdola e in maniera sottile, attraverso degli strumenti che vengono ritenuti per lo più affidabili, passano informazioni che non sono reali. Le faccio un esempio molto concreto. Il ministro degli esteri Lavrov viene intervistato da una primaria televisione del nostro paese. Nel momento in cui questo viene intervistato, rilascia un'affermazione falsa, al di là dell'elemento etico che secondo me è anche molto grave, e cioè dice che Zelensky è ebreo, come era ebreo Hitler, e quindi attiva una modalità antisemita in un percorso di comunicazione. Quella è un'informazione falsa che non è stata confutata immediatamente e che ha consentito l'innesco di una serie di rimbalzi e di una serie di camere dell'eco, si chiamano dal punto di vista comunicativo, fino al punto addirittura da obbligare lo stesso presidente Putin a tornare sui propri passi, perché come è noto Israele ha protestato formalmente e addirittura Israele ha un ruolo geopolitico nella vicenda della crisi ucraina. Ecco, questo è un esempio per dire che l'informazione oggi è come se fosse un'arma, è come tutte le armi.
Sì, no, io per carità, però anche qui
con grande
io cura, anche qui sulle origini ebraiche di Hitler faccio un ragionamento semplice, le dico la verità, al di là ovviamente della questione proprio etico-morale, no? Che solo dirlo per me rappresenta un abominio, anche se fosse vero, perché viene usato ovviamente come una forma di insulto sprezzante, perfetto. Però anche qui, no? Forse io ho una eccessiva fiducia nelle masse, si diceva negli anni 70, ma che a me, che le origini di Hitler fossero ebraiche, italiane, francesi, musulmane, buddiste, ma cosa mi cambia, diciamo, nella percezione che un essere umano con un quoziente intellettivo basico, ma forse anche sotto la norma, dovrebbe avere nei confronti della figura di Adolf Hitler? È questo che mi fa... Cioè, io percepisco che poi a volte ci può essere un'ingerenza che genera una reazione contraria ancora più pericolosa, cioè che la gente va a tirare fuori articoli del Corriere della Sera dove c'è scritto che Hitler aveva origini ebraiche, eccetera, eccetera, e quindi questo innesca un dibattito che invece non dovrebbe esserci, perché Hitler è un pazzo criminale a cui dovrà essere impedito qualsiasi forma di surrogata, di riproposizione. Questo è il tema, no? Capisce quello che voglio dire?
Sì, il tema è che bisogna stare molto attenti, perché nel caso specifico il sillogismo non era riferito a Hitler, era riferito a Zelensky.
Sì.
E c'era una logica di antisemitismo finalizzata a giustificare l'intervento in Ucraina.
Sì, 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 sì.
E tenga conto che il tema dell'antisemitismo nella società russa in particolare è un tema molto diffuso, e utilizzare questo strumento come legittimazione, come giustificazione dell'intervento militare è qualcosa di gravissimo. Tenga conto che con l'effetto della Camera dell'Eco a cui facevo riferimento in precedenza, questo tipo di affermazioni vengono rimbalzate a tipo propagandistico interno in maniera molto consistente, e poi trovano anche degli adepti all'esterno di quel paese e anche all'interno del nostro paese, e con un obiettivo preciso, politico, che è quello di rompere il rapporto che c'è in Occidente,
sì,
fra i governi e le società civili e l'opinione pubblica.
Sì, ho capito.
Perché, essendo noi fortunatamente una democrazia, giustamente chi fa politica e chi ha...
Però posso darle,
responsabilità.
Certo, scusi onorevole, ma ho finito il tempo, ma la chiacchierata secondo me è stata molto interessante, però la voglio chiudere così. Allora facciamo anche in modo di dotare i cittadini degli strumenti culturali necessari per bruciare idealmente, intellettualmente, le notizie false di ogni tipo.
È molto giusto,
cioè,
che
no,
stai dicendo lei.
Il PD si faccia carico di un lavoro di costruzione dell'identità culturale, del potenziamento della formazione e della didattica nel nostro paese, scuola, università. Lei sa, Borghi, quanto è stato trascurato questo capitolo, e lei sa che il declino culturale del nostro paese, le fake news, il fatto che la gente si informa attraverso Facebook, deriva da questo. Purtroppo deriva da questo, Borghi. Noi possiamo respingere,
guardi,
tutto questo non solo col Copasir, ovviamente lo cito così per capirci,
certo,
ma con le armi della cultura, Borghi, con le armi della cultura.
Mi faccia dire,
mi scusi la retorica, non voglio fare il populista.
No, non è retorica. E per quel che riguarda, per tornare alla sinistra, non c'è nulla di più progressista che investire sull'istruzione pubblica e sul diritto dei cittadini, soprattutto più deboli, di sapere e di conoscere. Mi ha fatto molto preoccupare una cosa che ho letto ieri, e cioè un'indagine che il 15% dei nostri giovani soffrono del cosiddetto analfabetismo di ritorno, cioè non capiscono quello che leggono, e questo è un problema serio e drammatico che ci dobbiamo porre tutti.
Sì, giovani e adulti sono già belli immersi in questa situazione. No, perché poi altrimenti non capiscono neanche voi, ovviamente poi questo non giova alla politica. Esatto. Grazie Borghi, buon lavoro, buona giornata.
A voi.
A risentirci.